Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti.
10 ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, 9 agli arresti domiciliari a carico di altrettanti operatori di una struttura sociosanitaria nella quale erano ricoverati ragazzini affetti da patologie mentali. Nel corso delle indagini che si sono sviluppate grazie ad intercettazioni audio-video sono state raccolte immagini che dimostrano maltrattamenti sia fisici sia verbali. L'indagine nasce dalla segnalazione dei genitori di questi giovani pazienti, i quali avevano delle lesioni che hanno insospettito i genitori, i quali si sono rivolti alla direzione sanitaria di questo centro, e devo sottolineare che è stata proprio la direzione del centro a rivolgersi alla Procura della Repubblica e ai carabinieri del NAS, consentendo l'avvio di questa indagine e dei conseguenti.
Questo è il procuratore capo di Velletri, Francesco Prete, che racconta Repubblica.it, ma i giornalisti, nella conferenza stampa di ieri, cosa è accaduto nel centro di Grottaferrata, un centro modello, un fiore all'occhiello, anche bellissimo, anche molto ben organizzato, anche molto noto, gestito dai padri Camilliani, quando hanno fatto irruzione e hanno arrestato 10 persone. 10 persone, cioè 10 operatori che dovrebbero essere specializzati nella gestione e nel trattamento di ragazzi, ci sono anche molti bambini, soprattutto bambini di 8 anni, con problemi di vario tipo, problemi di neurodiversità. Le immagini parlano molto più di ogni possibile racconto, ormai sono circolate in tutti i siti da ieri mattina, sono raccapriccianti, si vedono questi omoni, belli, grossi, nerboruti, forzuti, come una volta si immaginava dovesse essere l'infermiere del manicomio, deve essere grosso perché bisogna trattenere, contenere i matti. Tutti con i guanti, quindi perfettamente in regola con le norme igieniche, però capaci di terrorizzare con calci, pugni, botte. A un certo punto c'è una signora che picchia i ragazzi con il manico della scopa. Dei ragazzi fragili, inermi, si vede, molto piccoli, che si coprono il volto con le braccia. Già prima ancora che arrivi l'operatore cominciano a coprirsi perché sanno per loro toccheranno botte. Questo è particolarmente crudo e difficile raccontare, primo a chi ha un figlio uguale a quei ragazzi, ma poi anche per chi generalmente guarda, capisce e immagina che sempre più spesso in Italia, grazie a operazioni, in questo caso dei NAS, i carabinieri di Velletri, operazioni poliziesche, viene scoperto un dato di fatto costante. In tutti i luoghi in cui ci sono bambini piccoli lasciati a degli operatori, a delle maestre perché i genitori si fidano, o anziani lasciati a degli operatori perché non in grado di mantenere e occuparsi dei loro bisogni primari, o appunto luoghi in cui vanno delle persone che hanno delle neurodiversità, quindi hanno dei problemi a gestire la loro autonomia, se non ci fossero queste telecamere non verrebbe fuori che in effetti gli operatori che si occupano di questi ragazzi, dalla maestra all'insegnante di sostegno all'educatore specializzato, non hanno gli strumenti professionali per fare questo lavoro. Alla base c'è questo, c'è una mancanza totale di cultura nel gestire la neurodiversità. Il principio sembra che queste persone vadano punite, vadano corrette, come si pensava una volta che fosse necessario fare, con le docce ghiacciate, con le botte e con i sistemi di contenzione. Sarebbe come immaginare che un cieco vada corretto perché non vede, vada picchiato perché non vede, o una persona sulla sedia a rotelle vada picchiato perché non corre. Un neurodiverso ha come sintomo della propria diversità e quindi della propria patologia al fatto che molte volte ha degli stati d'ansia, molte volte non gestisce le sue azioni, molte volte non risponde nella relazione come risponde una persona tipica. 800240024, tra poco ne parliamo.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio?
No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi?
E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Melog. Cronache meridiane.
Il problema è chiaro, è sul tavolo. Come mai in Italia esiste ancora una arretratezza culturale così forte o un pressapochismo così diffuso che fa sì che persone con problemi di gestione della propria psiche, persone che possono comunque avere un cammino abilitativo, possono comunque ambire ogni giorno ad avere non soltanto una vita dignitosa, ma avere sempre una maggiore autonomia, vengono affidate a personale non adeguato. E che il personale non sia adeguato lo dimostra il fatto che quando intervengono le forze dell'ordine con delle telecamere nascoste, si riscontra il fatto che sono operatori che hanno sistemi arcaici per gestire la neurodiversità. Sistemi che potevano essere considerati tollerabili decenni fa, ma non più oggi. Non più oggi, quando la persona che ha problemi psichici è una persona comunque che ha diritto alla dignità di avere una vita decorosa, ma non solo, di avere persone che conoscano il suo problema, che sappiano intervenire con gli strumenti giusti perché il suo problema sia il più possibile attenuato. Gli strumenti giusti quali sono? Sono studiare, informarsi, essere qualificati, essere formati. Certo, se la richiesta del personale è a ribasso, una persona che indifferentemente può fare il dog sitter o può occuparsi del verde pubblico, può anche occuparsi di una persona che ha problemi psichiatrici. E ci chiama subito un'ascoltatrice. Miriam, buongiorno.
Salve, dottor Nicoletti, buongiorno. Mi scusi, mi allontano un attimo perché sono in una scuola adesso. Ecco.
Dunque, lei ci chiama perché lei ha lavorato in questo istituto di Grottaferrata che oggi è al centro dell'attenzione della cronaca per l'arresto di 10 operatori. Con che ruolo operava in questo istituto?
Io ho lavorato come educatore, io sono un educatore professionale e ho avuto l'opportunità di fare il tirocinio lì e poi di entrare a lavorare. Ho lavorato per un anno e mezzo in questa struttura.
Beh, è un luogo molto, molto, diciamo, ben referenziato, oltre ad avere le convenzioni con la regione. L'Università di Tor Vergata fa fare tirocinio lì ai suoi laureati proprio in scienze dell'educazione, in psicomotricità. Insomma, le persone che si laureano per fare questo lavoro vanno lì a fare tirocinio, quindi è un luogo d'eccellenza, o sbaglio?
Sì, no, un luogo d'eccellenza e... veramente devo dire che in altre situazioni abbiamo fatto un percorso anche con i miei colleghi veramente di crescita ed è stato io ho sempre avuto un sentore positivo e non
allora mi spiega lei, visto che ha operato in quel posto, prendiamolo come situazione tipo come accade che poi vengono persone che menano i ragazzi, tanto per essere chiari, li picchiano col manico della scopa, che non mi sembra che sia qualcosa che si insegna all'università per trattare i neurodiversi.
Su questo ha già detto lei molto, c'è un'arretratezza culturale, lì probabilmente c'è anche una sorta di cassa, nel senso che gli operatori che sono entrati a lavorare lì come assistenti all'epoca probabilmente non avevano nemmeno una qualifica, non so se poi nel corso degli anni sicuramente saranno stati adeguati come qualifica facendo anche...
Ma chi erano questi? Perché io ho visto solo degli energumeni che picchiano dei ragazzi, quello si vede dai filmati e è inequivocabile.
Sono gli assistenti, gli OSS, quelli che oggi vengono chiamati OSS.
E che comunque sia, non è che devono studiare per fare i muratori, devono studiare per trattare soggetti con problemi psichiatrici. E non mi sembra che il sistema sia quello di picchiarli.
Sì, no, ma sicuramente questo è il cuore della questione. Io però ci tenevo a... sottolineare un altro aspetto, che non è soltanto la non preparazione del personale, è proprio una mancanza di cultura della riabilitazione. In Italia purtroppo siamo ancora molto indietro, siamo ancora molto assistenzialisti. Io ho avuto l'opportunità di fare un tirocinio in Irlanda con l'Erasmus e lavoravo, facevo il tirocinio in una struttura analoga. In questa struttura ho toccato con mano cosa vuol dire riabilitare, e la riabilitazione avviene attraverso l'operato di chi sta lì, che è curatissimo, cioè l'operatore che lavora lì è tutelato, è cautelato, cioè c'è una supervisione sugli operatori che è altissima, proprio perché sono gli operatori che stanno tutto il giorno con questi ragazzi.
C'è un sistema civile di qualifica e formazione delle persone che si occupano di questo problema. Lei conferma quella che è una mia impressione. Noi ancora pensiamo in Italia che tutto ciò che riguarda la psiche sia qualcosa che comunque non può essere trattato in maniera razionale, concreta, scientifica, come qualsiasi altro tipo di problema. Quindi tutto sommato queste persone, con tanta pietà, tanta misericordia, ebbene se ne stiano in dei luoghi reclusi. E il fatto che siano reclusi, in fondo, come secondini, va bene chiunque, visto che lì devono rimanere. Questa è la mia impressione generale. Roberto Speziale, è d'accordo con quello che penso, anche se il mio è un cattivo sospetto?
Beh, la questione, come dire, è sicuramente molto complessa. Le persone con disabilità intellettiva o problemi del neurosviluppo hanno sicuramente dei comportamenti problema, dei comportamenti auto ed eteroaggressivi.
Ricordo che Roberto Speziale, presidente nazionale dell'ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Prego, Speziale.
Ci sono delle tecniche, come dire, validissime, che sono appunto la gestione dei comportamenti di problema. Mai, mai, dico, in nessun caso, nessuno si deve permettere di toccare un bambino o una persona con disabilità, neppure con un fiore, figuriamoci utilizzare episodi di violenza. Questo, come dire, sottintende, al di là della incapacità tecnica e professionale, quindi condivido pienamente quanto veniva rappresentato, parte da un'altra eccezione. Le persone con disabilità ancora spesso non vengono considerate persone nel nostro sistema, anche nei servizi. Vengono considerate, come dire, una condizione subumana, cioè quindi, come dire, è legittimo per queste persone, non avendo, come dire, questa maturazione, questa formazione, quindi questa eccezione, pensare che, come dire, quelle persone possano essere poi destinatari, come dire, di quelle violenze, di quegli atteggiamenti e quant'altro. Io dico che, per esempio, la nostra esperienza è in questa direzione, sarebbe importante che qualsiasi centro, qualsiasi servizio fosse costantemente aperto all'accesso delle famiglie. Questa è la nostra esperienza, perché come autogestione di servizi, laddove vi è la possibilità che le famiglie abbiano direttamente accesso all'interno dei servizi, ci sia come quell'occhio attento anche dei genitori e dei familiari, che sia in grado anche di essere, da un lato, deterrente a persone, come dire, che possono poi utilizzare modalità non positive, ma all'altro lato anche poter prevenire, come dire, verificare se si creano condizioni, come dire, similari a quelle che...
Faccio un altro esempio, un altro episodio che stranamente non ha avuto l'onore delle cronache nazionali, è uscito soltanto a livello locale. In provincia di Treviso, una cooperativa che gestiva dei ragazzi sempre con neurodiversità, in questo caso un ragazzo autistico di 21 anni, che ha avuto un comportamento problema. Comportamento problema è una crisi oppositiva, è un ragazzo che ha uno stato d'ansia tale che, se uno non agisce in tempo, può cominciare a avere dei comportamenti di aggressività verso se stesso e verso gli altri. Un operatore specializzato lo previene, sa come operare, evita che arrivi appunto al parossismo di una crisi. Beh, in questo caso gli operatori hanno pensato bene di farlo scendere dal pulmino e di cominciare a prenderlo a calci e pugni, perché per loro quella era la maniera per operare in un comportamento problema. Significa che anche quella volta vengono affidati soggetti molto delicati a persone che non hanno gli strumenti per gestirli. Cristiano, buongiorno.
Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Io ho avuto un'esperienza, sono stato ricoverato in una clinica per disturbi d'ansia ed altre cose delle quali soffro. E praticamente quello che io ho notato è, personale sì, qualificato, però freddezza, numeri, test... pagine da compilare, eccetera, capito? Come, ma human touch, contatto umano pari a zero, e persone di un certo tipo questa cosa aiuterebbe, non solo, ma poi sotto i ragazzi molto più in difficoltà venivano trattati, insomma, con delle urla, eccetera, così, un po', non come si trattano delle persone, insomma, uno non viene in mente di urlare addosso ad uno che ha fatto una domanda, anche se magari è 100 volte la stessa, capito come? E questo mi è molto dispiaciuto, poi me ne sono andato, però quello che voglio dire è che temo che queste cose siano molto più diffuse, e quello che lei ha giustamente evidenziato è appunto dell'iceberg, come un po' in tutti i problemi reali.
È molto più diffuse. Ogni volta che c'è un segnale d'allarme da parte delle famiglie e intervengono le forze dell'ordine, un magistrato fa mettere delle telecamere, ne ho visti ormai decine di questi episodi, c'è sempre la prova che questo accade. C'è sempre la prova che questo accade, e c'è poi un ascoltatore qua, fa addirittura un esame antropologico dai filmati che ha visto. Ho visto pure io le immagini dei maltrattamenti, ho notato, oltre alle botte, le tipiche movenze da Romano Coatto, da Baretto, Stadio Coca-Cola. Faccio parte di questi energumenelli, gente che ostenta il proprio menefreghismo e i modi da fio della mignotta, gente del popolo raccomandata, che si annidava prima nel pubblico impiego, oggi anche in cooperative parassite, create per celare il sottosistema elargitore in primis. Ci vuole analisi semestrale per verificare tali dipendenti non facciano uso di stupefacenti, anche leggeri, anche come la birretta giornaliera. A lungo esasperano depressione e altre psicopatologie, come è avvenuto anche a me. Una persona che ci è passata, dice molte volte, nel grande sistema clientelare del posto di lavoro, ma come ne abbiamo avuto dimostrazione, non a caso c'è un procedimento, si chiama Mafia Capitale, con persone che erano impiegate anche e soprattutto in cooperative che si occupavano di sociale, quindi si occupavano di persone esattamente come quelle di Grottaferrata. Ci fermiamo un istante.
Melog, cronache meridiane.
.800 24 0024, parliamo dei maltrattamenti nei luoghi in cui ci sono persone non in grado di gestire se stesse. In questo caso partiamo dall'episodio di Grottaferrata. Sono stati arrestati, poi 9 sono gli arresti domiciliari, 10 operatori che dovevano avere in carico ragazzi con problemi psichici. In realtà li picchiavano. Questo è emerso dalle telecamere nascoste che hanno messo i carabinieri, appunto, che hanno che sono proceduti poi nell'arrestare queste persone. Ci chiama Silvio. Silvio, buongiorno.
Buongiorno, io faccio l'operatore OSS, OS, anche se SS sembra una brutta cosa, ma
vuol dire
operatore sociosanitario,
sì.
E, in una casa di riposo. E ovviamente i fatti che sono capitati, le percosse, sono assolutamente da punire, non sono assolutamente tollerabili.
Ecco, ma come avviene, Silvio, una cosa del genere? Vediamo un po', ma non c'è un controllo fra di voi incrociato? Cioè, se lei, che chiama civilmente a questa trasmissione, vedesse uno dei suoi colleghi che picchia un ragazzino, ma riuscirebbe a stare zitto?
Ma guardi, io fortunatamente non ho mai visto delle cose di questo tipo. Spesso capita di alzare la voce, ma come può essere con un bambino in casa che disobbedisce, che gli dici non toccare o cose del genere, anche per proteggere la loro incolumità, non perché vogliamo a tutti i costi imporre e dire non toccare. Non mi importa di dove tocca una persona, se non fosse che va a farsi del male o a creare del danno.
Ma voi avete una formazione nel trattare queste persone? Qualcuno vi ha insegnato, vi ha spiegato quali
allora,
sono i loro problemi?
Io personalmente ho fatto una scuola di un anno, sono 1000 ore, è durato un anno, e dove ci sono tra le varie materie anche psicologia e cose varie che ti portano a poter trattare con queste persone. Il problema è che siamo esseri umani, il problema è che ogni giorno è diverso, ogni giorno noi siamo diversi perché abbiamo magari i nostri problemi che ci portiamo da casa al lavoro, e poi capitano tantissime cose. Io adesso
Vicino a me c'è il collega Buttafuoco. Io potrei dargli una bottigliata in faccia e dire oggi mi sono alzato incazzato, e lui giustamente direbbe
no,
scusa, non essere diversi per problemi personali,
okay,
non è una specifica.
Sì, no, perfettamente ha perfettamente ragione. Io non sto dicendo che è lecito tirare la bottigliata in faccia al collega, io sto dicendo che potrebbero in alcuni casi esserci delle situazioni di tensione e di disagio che potrebbero per alcune persone particolari trasformarsi in cose gravi.
Si chiama burnout, è una burnout, patologia che può venire fuori, ma il sistema deve proteggere gli operatori stessi quando vanno in questa sorta di sopracarico di
esatto.
Ansia,
il problema
si allontanano un attimo.
Questo sistema non c'è. Secondo me questo sistema, almeno calma, per la realtà che vivo io, questo sistema non c'è. Allora,
non c'è un controllo sull'operatore quando... È logico, no, siamo umani, che può avere un momento in cui è vicino allo sbroccare, e quindi quando sta per sbroccare è meglio allontanarlo dal soggetto debole. Questo
allora, guardi, io arrivo in struttura al mattino alle 6 e inizio a fare le alzate. Questi ospiti sono anziani, doloranti, hanno le loro piante.
Non voglio dire che è facile, Silvio, è un lavoro difficilissimo.
Per carità, ci mancherebbe, ma io capisco benissimo. Vorrei soltanto che non venissero travisate le mie parole, non sono a giustificazione di chi fa del male, sono soltanto a spiegazione di quello che può succedere. Quindi io arrivo in struttura, vado da un anziano non autosufficiente, lo devo lavare, lo devo vestire, trovo che... ha appena fatto la cacca, lo devo lavare, questa persona ha male, io vado a toccare perché lo devo lavare e questo inizia a picchiarmi.
Certo.
Allora, è ovvio che tutti noi abbiamo una preparazione che ci porta ad accettare quello che sta succedendo, a capire che l'anziano non lo sta facendo perché vuole farmi del male, ma perché si sente prima di tutto violato nelle sue parti intime, poi sente dolore, sente...
Poi magari può avere anche dei problemi lui in quel momento psichiatrici, perché mica è detto.
Perfetto.
Che...
Però lei si mette nei panni...
No, la capisco perfettamente, lei sta spiegando.
È una persona che arriva lì per pulire della cacca e viene picchiato. Cioè, alla fine, noi operatori... siamo picchiati tutti i giorni in una struttura per anziani.
No, no, ma è giusto che lei lo dica, perché sennò sembra che sia un lavoro che si fa come portare a spasso un cagnolino, non è esattamente la stessa cosa. Roberto Speziale, su quello che ha detto il nostro operatore, è chiaro che gestire persone con dei problemi non è una passeggiata, però chi studia per fare questo sa esattamente qual è il tipo di problema a cui va incontro e sa esattamente qual è il suo lavoro.
Esattamente questo, non se ne viene fuori, stiamo parlando di una questione molto complessa, soltanto la professionalità, l'approccio multidimensionale, un contesto che sia pronto e preparato a gestire situazioni complesse può evitare poi nello scadere di queste derive che sono terribili. Chiaramente sistemi pubblici che stanno sempre più spostando la rete dei servizi al massimo ribasso o al risparmio assoluto poi fanno sì che lo scadimento della qualità del sistema, del contesto, anche delle professionalità fanno sì che le persone con disabilità abbiano vicino a loro delle persone che non sono assolutamente adeguate a garantire questo risultato, ma proprio la complessità della questione che stiamo parlando non è quello che l'operatore che prima ci rappresentava ci diceva delle cose di verità,
ma non può essere lasciato a se stesso, avere una struttura a cui fare riferimento ogni giorno, se no si trova a se stesso a che fare con l'anziano che lo picchia, con la cacca dell'anziano che lo picchia, che è una situazione altrettanto occlusiva. Sentiamo Tiziano, buongiorno.
Buongiorno, salve, io intervengo facendo una provocazione, non sono un operatore sanitario, però sono un docente e insegno dei ragazzi della scuola alberghiera a Tivoli. E succede questo, che comunque inerente al discorso delle telecamere, secondo me, non andrebbero fatte sempre le cose di nascosto per scoprire qualcosa che non funziona. In alcune situazioni delle telecamere andrebbero messe alla luce proprio, nel senso che anche, dico per l'esperienza personale, andrebbe fatto vedere ai genitori, ad alcuni genitori, come si comportano determinati figli. E nella stessa situazione, in queste cose particolari, in cui ha ragione l'operatore che dice io ho una situazione dove devo pulire la cacca e vengo picchiato, ma in quel caso si può monitorare ancora meglio tutto quello che succede.
Allora,
poi
Tiziano, ho capito, lei introduce un argomento, mi stanno arrivando un'infinità di sms, tutti dicono ma se solo attraverso le telecamere si può certificare il malcostume, la poca professionalità, mettiamo fisse, obbligatorie le telecamere in tutti questi posti e così risolviamo il problema. Rigiro la domanda a Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. È così semplice il problema, Andrea Rossetti, da risolvere mettendo delle telecamere di sorveglianza e magari da casa i parenti, i genitori possono osservare e vedere la giornata della persona che hanno affidato la struttura?
No, allora, distinguiamo due piani. In primo luogo de jure, cioè anche con la modifica alle leggi sul lavoro operata recentemente da Renzi, non è possibile mettere telecamere che controllino direttamente l'operato dei lavoratori, come in questo caso. Si può controllare...
È una questione sindacale, cioè nessun lavoratore può essere sorvegliato...
Per una questione di diritti, prima di sindacale, insomma, ci sono situazioni...
E questo perché? Questo perché? Perché, Andrea? Solo per sapere.
Del lavoratore, ovviamente, per non... Pensi di avere una telecamera che ti controlli 8 ore al giorno ogni movimento che stai facendo? Secondo me la situazione è davvero molto, molto stressante, il problema è questo qui. La nuova legge potrebbe lasciare qualche spiraglio a una contrattualizzazione di questo fatto, cioè io accetto di essere ripreso in questa maniera 8 ore al giorno durante il mio lavoro, però mi pagate di conseguenza, insomma, o mi vengono dati dei benefici di questo.
Quello a cui rinuncio a un prezzo, giustamente, rinuncio alla mia privatezza.
Rinuncio a una cosa molto pesante. La vera domanda è se è davvero utile, però, no? Teniamo conto di questo. Io registro l'operato di una persona 8 ore al giorno e poi la sera cosa faccio? Riguardo per 8 ore quello che è stato fatto in quella scuola? Tenete conto che le telecamere comunque spesso sfalzano la prospettiva. L'esempio è un po' leggero, ma pensate alle discussioni che ci sono durante una partita di calcio in molte azioni, quando un'azione è ripresa da almeno una dozzina di telecamere. Eppure in molti casi non si riesce a ricostruire la dinamica di ciò che è accaduto in campo. Immaginate qui descrivere ciò che succede stando alle immagini riprese da un'unica fissa telecamera. Potrebbe davvero essere problematico e incolpare persone che a volte non stanno facendo niente di...
Quindi aggiungerebbe complessità a un problema più complesso?
E non lo risolverebbe, secondo me ha detto giustamente all'inizio il presidente dell'ANFAS, se non ricordo male, l'accesso aperto, ossia la possibilità in ogni momento da parte dei parenti di entrare lì e vedere cosa stanno facendo. Secondo me questo sarebbe davvero...
Anche perché è molto più efficace come deterrente, secondo me, perché ogni telecamera ha una sua zona buia. Ci sarebbe sempre uno stanzino nascosto, un angolo fra due pareti in cui se l'operatore volesse proprio applicare i suoi metodi di correzione potrebbe farlo ugualmente.
Esattamente, sì. Insomma, qui stiamo pensando ovviamente all'operatore sadico, per carità, che sia, penso sia un'eccezione dell'eccezione, insomma.
Sì, beh, oddio, quello che si è visto non saranno sadici, ma... Il sistema delle botte era sistematico, come ha detto pure il magistrato, sistematico era proprio un sistema di correzione invalso fra di loro, come fosse normale picchiarli, capito? Vanno picchiati perché non stanno al loro posto. Fermiamoci un istante con Andrea Rossetti, poi sentirò Speziale che dice su questa vicenda delle telecamere, sembra che per tutte la soluzione migliore, ribadisco il fatto, la soluzione migliore è una battaglia culturale, finché non passa il principio che non stiamo parlando di rifiuti di umanità o di umanità destinata a una sorta di discarica degli umani non efficienti, non ci sarà mai una presa di coscienza reale che a occuparsene devono essere persone formate, qualificate, che hanno studiato. Tra poco.
Melog. Cronache meridiane.
Silvia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io chiamavo per raccontare la mia esperienza. Io sono educatrice professionale di comunità e durante il mio corso di laurea diciamo, è previsto un periodo di tirocinio. Io ho fatto questo tirocinio in una struttura per disabili psichici gravi e adulti e dove il primo giorno in cui io sono entrata ho constatato il fatto che gli operatori non fossero qualificati e che non rispettassero, diciamo, quelle che erano le regole imposte per questo tipo di strutture, che insomma non dovevano più essere degli istituti dove stare semplicemente, insomma, il malato, ma dove fosse previsto un piccolo gruppo, attività, quindi un recupero della persona nelle sue caratteristiche. E ho, diciamo, in qualche modo esposto, non ho denunciato direttamente alle autorità perché ero molto molto piccola, e la mia professoressa proprio di università mi disse non lo fare perché altrimenti ti passeranno la voce di strutture e non lavorerai più. Però lei fu proprio lei.
Cioè, si faceva la fama di rompicoglioni, sì, quindi sì, nessuno avrebbe sì, più voluta a sì, mettere il naso nelle loro storie.
Esatto, e però so che lei ha esposto poi questa situazione, perché comunque lei era anche dentro a più dentro la questione, e infatti neanche 6 o 10 mesi dopo la struttura è stata, insomma, è stata fatta un'inchiesta sulla struttura e anche su altre strutture sempre della stessa, diciamo, cooperativa.
Però c'è da dire una cosa, Silvia, a onor del vero, tutte le volte che qualcuno denuncia le forze dell'ordine intervengono in maniera esemplare. Io ho visto in varie situazioni, dalla scuola di Vicenza 2 anni fa che hanno arrestato 2 maestre fino a tutte le vicende che avete letto sui giornali, c'è sempre un magistrato che immediatamente fa installare un sistema di sorveglianza per avere le prove di questo, che sia un episodio. Quindi chi denuncia risolverebbe in quel momento il problema. Non è che non cambia nulla, cambia molto.
Esatto, la motivazione del mio intervento era questo. Le telecamere possono essere, diciamo, sì, una soluzione, ma in realtà parziale, perché come diceva poco fa chi è intervenuto,
il professor Rossetti,
vanno interpretate, ecco, e le situazioni non sono mai...
Una domanda, Silvia, lei che penso che va continuato a fare questo mestiere,
sì,
questo lavoro.
Sì.
Sì, secondo lei, vediamo se dal suo punto di vista qual è la radice del problema. Esiste una mancanza totale di attenzione, o ancora non è prevista in Italia una scuola di formazione reale sufficientemente attenta per questo tipo di persone?
Allora, io le dico, basterebbe questo: istituire l'albo degli educatori professionali, così come l'assistente sociale ha un albo a cui si deve iscrivere, e quindi nel momento in cui è carente ed è diciamo non professionale in quelle che sono le sue mansioni, può non lavorare più. Allo stesso modo l'educatore che è presente in turno 24 ore su 24 e che osserva una situazione che non è quella che dovrebbe essere, deve subito esporre, denunciare, e in questo modo non servono telecamere, non si parla di burnout, perché l'educatore fa parte di un'equipe in cui tutti gli educatori fanno una certa supervisione, in teoria, che è prevista e che dovrebbe prevenire situazioni di burnout o andare a compensare nel momento in cui un educatore va in burnout e diventa pericoloso per se stesso e per gli altri. Il discorso è che se ci fosse una maggiore professionalità sulla questione sanità e sulla questione cura dell'altro, parlo del bambino che già in casa famiglia per motivi, insomma, familiari, perché il tribunale dei minorenni decide per questa soluzione, così come dell'anziano o del disabile, si parla comunque sempre di soggetti da tutelare. E si parla sempre di un lavoro che è faticoso psicologicamente per chi lo fa. Cioè, capisco il collega che poco fa mi diceva, raccontava che lui arriva, pulisce la cacca e viene picchiato. E io trovo questo discorso un po' preoccupante, nel senso che io nel momento in cui vado al lavoro so già che potrò entrare nel bambino, così come nel migrante richiedente asilo, che mi tira un tavolo addosso, perché lui non è in grado in quel momento di capire qual è la modalità migliore per ottenere...
È chiarissimo, Silvia, è chiarissimo, grazie. Cristina.
Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Intanto grazie per aver affrontato questo argomento che di solito rimane in cronaca e non se ne interessa nessuno. A me interessava invece richiamare l'attenzione anche sulle case famiglie, sulle comunità terapeutiche per ragazzini con problemi psicologici e sulle comunità educative. Le terapeutiche in particolare, perché come si sa sono comunità chiuse, non sono previsti controlli periodici, tant'è vero che per esempio quando ci fu il caso di Padova, non so se ricordate,
sì,
il bambino
certo,
portato via dalla scuola, benissimo, neanche la presidente della commissione infanzia che si recò lì sul luogo per entrare e vedere come era trattato il ragazzino non venne fatta entrare.
Mi sembra chiaro, Cristina, fermiamoci con 2 minuti, voglio far concludere proprio a Roberto Speziale. Da questa trasmissione sono venuti fuori alcuni elementi, che in effetti una via, non dico di uscita, ma di possibile avviamento alla soluzione, cioè vogliamo riassumerla in termini concreti, cosa bisognerebbe fare? Speziale.
Sì, ma sicuramente, come credo tutti quanti hanno anche sottolineato, con le persone con disabilità, con gli anziani, con i bambini, non ci devono stare persone che non abbiano, una capacità professionale di gestire ma che abbiano prima di tutto una cultura, sapendo perfettamente che non vanno a fare un lavoro, ma che prima ancora del lavoro devono avere le motivazioni.
Ma l'albo professionale è una proposta plausibile? Potrebbe profilarsi?
L'educatore professionale assolutamente sì, perché è uno dei profili che manca e che noi sollecitiamo da tempo, come quindi manca proprio l'albo, il profilo professionale.
Chi è il referente istituzionale per istituire questo albo?
Io credo che sia una competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, era come dire, previsto, credo che come dire, qualche anno fa addirittura il profilo fosse già stato come dire, predisposto, ma poi come dire, mai di fatto formalizzato. Questa è una cosa come dire, importante, perché appunto la figura dell'educatore professionale come dire, all'interno di questi servizi potrebbe diventare come una figura appunto strategica non soltanto per la professionalità ma anche a garanzia che tutte le altre figure come dire operino in modo coerente.
Allora Speziale, facciamo visto che siamo arrivati alla fine, se lei ci aiuta a trovare il referente, la prossima trasmissione la facciamo con il referente, con lei, e cerchiamo di capire, visto che mi sembra inutile parlare di telecamere o vagamente di una maggiore cultura come mi illudo spesso di fare io, chiamiamo il referente ministeriale e digli perché è ferma questa proposta dell'albo degli educatori professionali, verrà anche Speziale e vedremo cosa ci risponderà e forse avremo risolto.
Questo senz'altro, volevo anche aggiungere che necessariamente anche le telecamere potrebbero essere in qualche caso un deterrente, ma come abbiamo capito non risolvono, ma come dire, in ultimo aprire queste strutture all'accesso in qualsiasi momento da parte dei genitori, di notte e di giorno, in modo che in qualsiasi momento si possa andare deviso a capire cosa si fa in quel momento.
Grazie Speziale, niente chiavistelli agli istituti, mi sembra chiaro. Alla prossima!